821 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Ancona!
Punto Biancorosso. Dopo la grande vittoria contro il Parma, l'Ancona affronta una difficile trasferta. Domenica 4 dicembre, dalle 14.30, dallo stadio Turina di Salò, Feralpi Salò, Ancona. A seguire, commenti e interviste dalla sala stampa, in diretta ed in esclusiva su Radio Tua.
'18:37, ben ritrovati, buon venerdì, buon fine settimana cari ascoltatori che siete collegati come al solito con Radio Tua, con Punto Biancorosso. Paolo Papilli a salutarvi in compagnia di Ferdinando Vicini, la voce del venerdì. Ciao Ferdinando, ben ritrovato, un piacere.
Buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera Paolo, buonasera anche a Stefano.
A Stefano Fera, il nostro direttore, sempre lì pronto a supportarci a livello tecnico e non solo. 334 35 20 488 SMS WhatsApp. Non è la vigilia di Feralpi Salò ancora, ma ci stiamo avvicinando. Ormai ci avevamo fatto, no, l'abitudine a giocare di venerdì, Ferdinando. Invece l'Ancona adesso inizierà sempre, salvo anticipi, posticipi e qualche altra bizzarra invenzione della Lega, di domenica a scendere in campo.
Sì, era anche una bella abitudine, perché secondo me la collocazione del sabato per la Lega Pro è l'ideale. Però adesso questi primi tre mesi e qualcosa sono esauriti, l'Ancona passa al turno domenicale e credo che per quanto riguarda la preparazione della settimanale cambia poco, perché in sostanza c'è soltanto lo spostamento di un giorno, ma quello che cambia è che contemporaneamente si giocherà anche un altro girone, mentre fino ad adesso il girone B è stato l'unico della Lega Pro a giocare di sabato, quindi diciamo che aveva un po' più di attenzione.
E invece adesso, appunto, come spiegavamo poco fa ai nostri radioascoltatori e come avete potuto ascoltare direttamente nello spot di apertura, domenica 14:30 Feralpi Salò Ancona, e naturalmente noi saremo presenti, pronti lì per raccontarvi, magari anche con una voce che vi farà sorridere durante la radiocronaca, che vi rievocherà bei ricordi. Staremo a vedere, beh, una sorpresa che non vi svegliamo. Seguiteci come fate di solito anche durante le partite, non solo per le trasmissioni. Vediamo come si sta preparando l'Ancona, perché ci sono dei dubbi da sciogliere. Vorrei proprio chiamare in causa Ferdinando, perché effettivamente ci sono un po' di problemi per Fabio Brini, perché l'Ancona si avvicina alla gara con il Feralpi Salò studiando le soluzioni per fronteggiare la mancanza di prime punte di ruolo dopo Samb squalificato a causa della quinta ammonizione rimediata contro il Parma, alzato bandiera bianca definitivamente momentaneamente alle prese con un fastidio al ginocchio destro, che sta seguendo un programma differenziato e quindi non potrà essere rischiato in terra lombarda. Brini si troverà così costretto a disegnare un tridente privo di punti di riferimento, adattando De Silvestro a falso 9 con Bariti e Frediani sugli esterni. Quest'ultimo, rimasto a riposo nell'allenamento odierno per un leggero problema fisico, rappresenta l'unico dubbio del tecnico di Porto Sant'Elpidio, che spera di mandarlo in campo contro la formazione di Asta. Se non dovesse farcela, come punta centrale del tridente verrebbe riproposto Voltan, no? Che non andò benissimo in occasione della partita casalinga con il Mantova, è passato un tempo fa.
Voltan che non andò benissimo, punto, sì. Non solo nella partita con il Mantova.
Sì. In quel ruolo in particolare, già impiegato in quella posizione appunto contro il Mantova, con De Silvestro e Bariti a supporto. Nella zona nevralgica si guadagnerà la conferma geronese, mentre Moi ha recuperato dalla lussazione alla spalla e sarà regolarmente al centro della difesa. Nella Feralpi Salò mancherà lo squalificato Davi, punto di riferimento del centrocampo. Saranno tre gli ex della contesa, Parodi, Gerardi tra i locali, Zampa tra i dorici. Si parla tanto di attaccanti, Ferdinando, l'assenza di Sambi è importante, così come quella di Momentei, oppure... Ma visto, guarda, il rendimento di quest'ultimo non cambia nulla.
Sì, insomma, non è che siano due giocatori insostituibili, più che altro c'è un aspetto tattico che emerge a fronte del fatto che all'Ancona manchino entrambi i due centravanti. Poi Momentè, non lo so se è proprio un centravanti, anche lui è una seconda punta adattato. E io credo che molto dipenderà per quanto riguarda la sostituzione, diciamo, tattica di un attaccante centrale, da come l'Ancona, dallo spartito tattico che Brini vorrà attuare in questa partita, perché chiaramente senza l'attaccante di ruolo, senza la fisicità di Ndiaye, di Samb, e comunque anche senza un punto di riferimento come Momentè, il vantaggio è quello di, appunto, di non dare punti di riferimento alla difesa avversaria, però occorre avere molto possesso palla, occorre far girare il gioco, molti cambi di gioco, occorre attaccare gli spazi in un certo modo, occorre creare varchi, per cui è un modo di giocare completamente diverso. Questa volta Brini dovrà veramente ridisegnare l'Ancona, non solo negli uomini ma anche dal punto di vista dello spartito tattico della gara.
Vediamo la giornata come si presenta, con molti incontri che inizieranno proprio alle 14:30. Si comincia con Parma Bassano, Fano Venezia, farà Pisalo Ancona, Gubbio Reggiana, Maceratese Sud Tirol, Mantova Sant'Arcangelo, Padova Pordenone, San Benedettese Modena. Alle 18:30 due incontri, Albino Leffe Lumezzane e Forlì Teramo. Mi sembra che anche questa partita, anche in questa giornata, ci siano partite molto interessanti, no? Pensi a Parma Bassano, due squadre che sono partiti benino, soprattutto il Bassano, che forse è andato forte anche per un certo periodo, poi piano piano sono assopite le caratteristiche di queste due squadre, la classifica ne sta risentendo. Parma Bassano, match cruciale?
Sì,
per rientrare nella mischia?
Sì, match cruciale, ma c'è un Padova Pordenone anche, che è un incontro di vertice, perché il Padova viene da due successi esterni consecutivi. E
ha vinto anche a Venezia.
Sì, ha vinto a Venezia e aveva vinto a Parma, quindi poi largo, perché ha segnato 7 reti, ne ha subite solo 2, in casa di due grandi come il Parma e come il Venezia. Per cui anche questo test con il Pordenone per il Padova potrebbe essere la consacrazione come squadra di alta classifica.
Ho detto, si comincia con Parma-Bassano, nel senso che la partita è programmata domani alle 14:30, appunto, sabato, e poi partirà tutta la giornata che si concluderà con i due incontri Albino Leffe Lumezzane, Forlì Teramo, quindi testa coda anche molto importanti per la classifica.
Certo che se il Parma domani dovesse essere quello che ha affrontato l'Ancona, vedo favorito il Bassano, perché obiettivamente quel Parma ha evidenziato molti limiti, molti problemi. Invece il Bassano è una squadra che comunque sa quello che vuole.
Pordenone comanda la classifica con 30 punti, in coabitazione con la Reggiana, che piano piano si è risollevata, Venezia 29, San Benedettese, Padova, Gubbio 28, leggiamo totalmente la classifica: Bassano 26, Parma 25, Feral Pisalo 24, Albino Leffe 21, Sant'Arcangelo 19, Sud Tirol ed Ancona 15, Lumezzane 14, Teramo e Fano 13, Maceratese 12, Modena 11, Forlì e Mantova chiudono con 9 punti. Ci sono stati anche diversi cambi di panchina. Il Modena in settimana ha sollevato dall'incarico il tecnico Pavan, ha chiamato il vulcanico Eziolino Capuano, movimenti anche a Mantova, non c'è più Prina, è subentrato Graziani, squadra in difficoltà. Però il campionato è ancora lungo, col mercato di mezzo, la lunga sosta, quindi nessun verdetto è scritto, perché poi, come sappiamo benissimo Ferdinando, i tornei, sia per la testa della classifica ma soprattutto per la coda, si decidono nei primi mesi dell'anno, febbraio-marzo.
Sì, ci sono 6 partite alla sosta, però ci sono 18 punti in palio, quelle posizioni possono ancora cambiare, per quanto il campionato sembra veramente, è una cosa che avevamo detto già all'inizio, spaccata in due, con un gruppo di squadre che lotta per la salvezza, un gruppo di squadre che lotta per le zone alte della classifica, playoff e promozione diretta. Però come dici tu, dopo queste 6 partite c'è la pausa che coincide con il mercato, e a febbraio potrebbe cominciare un altro campionato.
334-35-20-488, sms whatsapp, sono le 18.45, state ascoltando Punto Biancorosso in onda tutti i giorni su Radio Tua. Potete naturalmente vederci in video, ascoltarci in streaming direttamente sul sito www.radiotua.com, sempre ricco di notizie non solo riguardanti la squadra di calcio l'Ancona, ma anche con notizie relative alla nostra meravigliosa città. Ci fermiamo per un break pubblicitario, tra poco torneremo con ospiti di sicuro interesse, state con noi.
Punto Biancorosso.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Dal 1980 gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
A breve, ad Ancona, il nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Due campi polivalenti per calcio a 5, basket, pallavolo, tennis e un'attrezzata palestra con un'ampia scelta di corsi di fitness e psicomotricità, gioco sport per i più giovani e poi corsi di karate, di autodifesa e tanta danza. Centro sportivo Schiavoni, ad Ancona in via Pastore 17, zona Baraccola. Un'unica struttura per tanti sport insieme.
Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza. Con l'arrivo della stagione fredda, test batteria e controllo livelli gratis fino a fine novembre. Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Iesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Iesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
18.50, ben ritrovati a Radio Tua Punto Biancorosso, sempre in compagnia di Stefano Fera, Ferdinando Vicini e Paolo Papini. Messaggi al 334 35 20 488. E a proposito di SMS, partiamo proprio con questo pensiero del nostro amico che ci ha scritto, che ci dà anche motivo di dibattito. Se giochiamo con la determinazione che abbiamo messo col Parma a grandi firme, non abbiamo paura di nessuno d'ora in poi. Condividi?
Ma effettivamente noi abbiamo visto forse la migliore Ancona del campionato. Abbiamo visto una squadra che ha lottato, si è battuta, ha anche realizzato qualche trama pregevole. In questi casi sorge sempre il dubbio se l'avversario ha favorito il modo di giocare dell'Ancona, oppure se effettivamente l'Ancona ha trovato un'ispirazione, una condizione psicologica, mentale, fisica. Quindi è un po' una riprova questa partita di domenica, cioè una riprova per capire se effettivamente l'Ancona ha trovato il bandolo della matassa, se l'Ancona è in crescita, oppure se si è trattato appunto di un momento di particolare difficoltà del Parma per cui l'Ancona ha saputo approfittarne. Noi speriamo di avere segnali ci confortino nella crescita solida della squadra.
Anche a livello tattico mi sembra che con questa impostazione scelta da Brini, questo 4-3-3 con la presenza di Gelonesi in mezzo al campo, abbia un attimino saputo mantenere o ritrovare, se preferiamo, gli equilibri di una squadra, sì, che invece faceva difficoltà soprattutto a coniugare i reparti.
Sì, una volta un po' le vicende del calcio di una volta ci insegnano che quando le squadre erano in difficoltà gli allenatori adottavano questa scelta, un centrocampista in più per equilibrare la squadra, e Brini ha fatto un po' questo. Effettivamente con i tre a centrocampo si riducono gli spazi per l'avversario, ci sono anche con una strategia fatta di movimenti in attacco, di tagli, di aperture degli spazi, ci sono anche spazi in più perché c'è una posizione occupata in meno.
È collegato con noi e ci fa davvero piacere ritrovarlo sulle frequenze di Radio Tua, un amico della radio, un amico dei tifosi dell'Ancona. Stiamo parlando di Alessandro Cesaretti. Ciao portierone.
Buonasera a tutti.
Buonasera Alessandro, sono Ferdinando Vicini. Ciao.
Ciao, buonasera.
Grazie per aver accettato bene il nostro invito. Sì, tutto bene. Tu come stai?
Bene, dai, abbastanza bene.
Dai, quando senti un po' il profumo di Ancona, i discorsi di Ancona, ti si illuminano gli occhi, dai, di la verità.
Sì, devo dire che sicuramente è stata una delle mie belle piazze in cui dove sono stato.
Stai seguendo un po' le sorti della squadra?
Se seguo il risultato quasi sempre, perché insomma seguo anche il mister Brini e vedere un attimino, e poi comunque io sono sempre del parere che l'Ancona merita molto molto di più, sia come città, come pubblico e come passione per questa squadra.
Brini è un insegnante, no? Una persona che può trasmettere entusiasmo e che se imbrocca la stagione giusta con l'organico giusto è quello che può far riscattare la scintilla alla piazza. Che ne pensi?
Io un bellissimo ricordo di Fabio, quindi è una persona molto preparata, molto professionale, quindi merita sicuramente di tanta possibilità di poter fare qualcosa di buono, insomma.
Doveva pensare a te come pedina da inserire nello staff.
Vabbè, no, io adesso ho iniziato da 6-7 anni a allenare i portieri, adesso sono una società importante come la Roma nel settore giovanile, quindi per adesso va bene così, poi domani non si sa mai.
Ci fa piacere. Senti, a proposito di Roma, di giovani, c'è qualcuno che promette bene?
Beh, la Roma sempre comunque è un vivaio molto importante, tira fuori sempre i suoi giocatori, quindi anche se andiamo a guardare anche nell'Under 21, insomma nelle nazionali ci sono sempre parecchi di loro, oppure in Serie A, nelle squadre...
Anche ad Ancona abbiamo Frediani quest'anno, anche l'anno scorso.
Comunque il settore giovanile è risaputo, comunque lavorano bene, ci sono persone preparate che fanno insomma uscire questi ragazzi che poi vanno in un calcio forse molto più importante, che è quello della Lega Pro, della Serie B, e quindi è tutto da dimostrare, perché poi la realtà è comunque diversa. Già uno che viene da una piazza importante come l'Ancona, anche se adesso sta in questa categoria, però la piazza è importantissima.
Alessandro, anche tu uscivi da un settore giovanile, no? Quando hai iniziato poi a giocare, ecco, qual è la differenza? Sono più pronti i ragazzi di oggi rispetto a voi, oppure è sempre uguale il salto dalla primavera al calcio vero, diciamo, è sempre un gradino difficile da superare?
No, diciamo che prima c'erano altre mentalità, prima il ragazzo usciva dalla primavera, io ti posso parlare con la mia esperienza da portiere, che si aveva paura a farlo giocare perché dicevano che avevano paura di bruciarlo. Adesso il giovane, se dimostra di essere minimamente pronto, viene lanciato, perché comunque è giusto così, e, giusto che ci siano anche giovani che vengono aiutati a crescere, insomma.
3-3-4, sì, scusami,
l'impatto è diverso.
334 35 20 488 sms WhatsApp, Alessandro Cesaretti al telefono. Abbiamo ritrovato con piacere la sua voce questa sera su Radio 2 e arrivano i primi messaggi dei nostri radioascoltatori. Cesaretti, ti sorridono i pali. Cesaretti, le traverse ti fanno ciao. Cesaretti, magico come sei. Questo era un coro che i tifosi dell'Ancona ti avevano dedicato e questa sera ce l'hanno riproposto, non cantandolo ma scrivendolo alla nostra linea sms. Un legame profondo, no, con la tifoseria, che si è mantenuto anche distanza di molto tempo.
No, veramente è una cosa, a volte mi rimprovero di non venirci spesso, ho lasciato anche delle amicizie su, ma è una cittadina, è una piazza che veramente mi sono trovato veramente bene, che non potrò mai dimenticare, però lo ripeto, mai dire mai, insomma.
Spero e mi auguro che Gianni e Serenella del bar dello stadio siano all'ascolto, perché sappiamo il tipo di rapporto che hanno con te, e se sono all'ascolto, appunto, gli abbiamo fatto un bel regalo, così come lo abbiamo fatto anche ai nostri radioascoltatori che ci stanno scrivendo.
Gianni e Serenella sono due persone a me molto care, che li vorrò sempre bene, insomma.
Ancora messaggi dei nostri radioascoltatori che ci scrivono, ma come è stato possibile retrocedere nel 97-98, quel campionato in Serie B, dove eravate tanti ma c'erano anche buone qualità, forse eravate in troppi dentro lo spogliatoio, tante anime, tante correnti di pensiero, oppure?
Beh, vorrei dire con una battuta, forse nel momento importante mi sono infortunato io. A parte gli scherzi. Diciamo che tra il primo anno che abbiamo vinto il campionato era un ambiente molto, forse molto più sereno, familiare, e siamo riusciti a fare un buonissimo campionato vincendo la finale all'Olimpico di playoff. L'anno dopo in B, purtroppo, forse come hai detto te, forse venivano troppe persone, ognuno diceva troppo la sua, e era cambiata società, c'era un po' di confusione, però non è giusto neanche trovare scusanti, perché poi alla fine in campo si scende noi, e che è giusto che ognuno di noi si assume le sue responsabilità.
Beh, poi per te quella partita, credo quella decisa dal gol di Tentoni all'Olimpico, un significato particolare.
Beh, quella è stata la gioia finale, però la cosa più importante sicuramente è stato il rigore parato alla semifinale del playoff in casa col Giulianova, che forse avevamo finito la benzina e che se faceva gol forse non andavamo manco a fare la finale, quella è stata la cosa più importante. Poi la vittoria all'Olimpico è stato un momento di una bella esperienza, di un sogno, insomma.
Hai avuto sempre, no, la caratteristica di parare i calci di rigore, perché mi sembra che ne hai azzeccati spesso.
Sì, ne ho azzeccati spesso, infatti adesso quando qui dentro Trigoria incontro il giocatore stratosferico che è Francesco Dotti, a cui ho parato di rigore nel 2007 all'Olimpico, mi fanno un enorme piacere, perché averlo parato anche a un campione del genere, insomma, è sempre una grossa emozione.
Non capita a tutti.
non capita a tutti.
Se poi penso che Totti ne abbia sbagliati pochi.
Appunto, infatti.
Io lo dico da, diciamo, però sì, ne
credo. No, che... è talmente proprio vero che uno più è campione più è semplice, perché ci scherziamo su, perché poi quell'anno lì era un anno che lui doveva vincere la scarpa d'oro, quindi poi la vinse lo stesso per un gol. Se la perdeva, che io gli avevo parlato di rigore, sicuramente non mi faceva neanche entrare a Trigoria. Quindi ci scherziamo, però si dimostra la sua semplicità, che è veramente una grandissima persona.
Alessandro, ma per un portiere, questa è una domanda che spesso viene a galla, no? Per un portiere, parare i rigori è una dote innata oppure si allena?
Ma un po' entrambe le cose, però sicuramente è una cosa di testa. Il portiere praticamente quando...
No, perché, scusami se ti interrompo, io ho visto in tanti anni di calcio, ho visto portieri fortissimi che non paravano mai un rigore, portieri invece anche magari di levatura modesta che però i rigori ogni tanto qualcuno lo...
Sì, sì, è giusto, giusto, anche perché comunque... portieri o cosiddetti grandi che non paravano rigori avevano un metodo di andare giù che non era forse quello giusto, quindi oltre a che uno comunque ci si deve allenare, ma deve anche sapere, studiare il giocatore che modo di calcio ha, e quindi in quel momento poi subentra anche un fatto psicologico di pensare quello che può pensare il giocatore che viene a metterti il dischetto, il pallone sul dischetto, quindi è una cosa un po' complessa. Poi c'è sempre un pizzico di fortuna, per carità, però sicuramente tra allenamento e concentrazione nella valutarla si può prendere qualche rigore.
E anche studio, quindi, perché ci sono portieri che studiano...
Si può studiare le statistiche, che puoi dire un giocatore ne ha tirati 10 a destra, 3 a sinistra, che adesso funziona tutto così, no? Nelle statistiche, però la realtà è in quel momento è sentirsi, perlomeno io in quel momento quella cosa che sento dentro, no? Ti prendo per esempio questi due esempi che ti ho fatto prima, il rigore parato in semifinale contro il Giulianova. Il giocatore non mi ricordo neanche come si chiamava, che sapevo che lo tirava sempre a incrociare, però io in quel giorno mi sono sentito che mi tirava di piattone sulla mia sinistra e gliel'ho preso.
Il rigorista del Giulianova poteva essere Manari, credo?
No.
O Micciola?
La punta.
Micciola, forse.
Micciola, bravissimo.
Che in campionato ci realizzò una doppietta, tra l'altro, dopo un 2-0 firmato Brigaschi-Camplone, il Giulianova ritornò in partita con la doppietta di Micciola.
Sì, non so se ve la ricordate, quella partita pure è stata molto, faceva molto caldo in casa nostra, sì. era un po' problematica, e quindi anche la stessa cosa di Totti, che lui bene o male la incrocia sempre, in quel giorno mi sono sentito che me la piazzava sulla mia sinistra, quindi è un mix, diciamo un mix.
Alessandro, grazie al supporto dei nostri radioascoltatori che ci stanno continuando a scrivere anche messaggi molto simpatici che ti leggerò sempre, 334 35 20 488 sms e whatsapp, hanno toccato due periodi che possono essere anche motivo di spunto, motivo di discussione. Nel 96-97 l'Ancona cambia degli allenatori perché inizia con Petrelli, difesa altissima, tanti gol in contropiede, poi diventa prudente all'improvviso con Colautti, molte gare decise per una rete a zero, su calcio di rigore spesso, un Ancona che comunque non brilla, poi arriva Fabio Brini. Secondo te, vedendo anche poi come è andato il campionato di Serie B l'anno successivo, era giusto dare fiducia a Fabio Brini anziché scegliere Francesco Giorgini, che tra l'altro lo stesso Brini aveva eliminato pochi mesi prima?
Penso proprio di sì, insomma, se lo sarebbe meritato tutto. Perché comunque ha preso la squadra, come hai detto te, in quella un po' in confusione, l'ha presa forse in un momento un po' delicato per andare a fare i playoff, abbiamo vinto, e forse si meritava di
avere una chance.
Sicuramente di avere una chance, e così non è stato. Non posso parlare male di Giorgini, persona fantastica, io bene o male sono andato d'accordo con tutti quanti. Mi pare che ha avuto qualche screzio con Scoglio.
Prima di Verona, no? Quando eri influenzato e prendesti quello spray nasale.
Ti perdi tutto, sì. Però all'inizio gli diceva che gli dava fastidio la mia voce.
Ah, addirittura.
Però dopo si è reso conto quanto forse ero importante io per la piazza, così ha fatto un passetto indietro, diciamo che gli è andata bene, insomma.
Però il professore provocava un po' tutti, sbagliava i cognomi apposta. Mi ricordo Montervino lo chiamava puntualmente Minervino.
Sì, diciamo che nel suo...
Vi provocava? Comunque, vi provocava un po'?
Sì, mi provocava, però era una persona anche un po' simpatica, però se non riuscivi subito a capire questa sua provocazione
erano problemi.
Andavi a subito a sconto, sicuramente.
Alessandro, tra i tuoi colleghi, quella squadra dei portieri, c'erai tu, David Day, che poi ha fatto una bella carriera lo stesso, e soprattutto un giovane che si chiamava Fiorentino, che ha avuto anche la possibilità di mettersi in vetrina da esordiente in Serie B, parando anche un calcio di rigore, credo, a Svok, in una gara contro il Venezia, se non ricordo male. Pensavo che potesse fare una buona carriera quel ragazzo, poi si è un po' smarrito, come spesso purtroppo avviene.
Ti ho detto... Da quando sei giovane, poi quando cominci a andare sul calcio che conta, lì devi avere caratterialmente un carattere molto importante e poi una continuità devi sempre dimostrare, perché sennò, come si dice anche oggi, è facile arrivare ma dopo è difficile rimanere.
Soprattutto per un portiere che è sempre sotto l'occhio del ciclone.
Messaggi dei nostri radioascoltatori. Il portiero Cesaretti è un portiero, che grande portiere che sei stato per l'Ancona, probabilmente tra i primi 5 portieri della storia biancorossa, e ce ne sono stati di bravi, perché pensiamo a Nista, pensiamo a Berti, che alla fine era un ottimo portiere d'esperienza.
Storari,
ce ne sono stati diversi. L'ultima Serie B, una delle ultime, da Costa e Sirigu, quindi no? Gran complimento.
No, i nomi che avete fatto, per carità, no, mi fa solo che piacere per quello che ho fatto. Io dipeso da me sarei rimasto fino alla fine ad Ancona, per come stavo. Purtroppo dopo la recessione mi è venuto a richiedere il Treviso, la società nostra non sapeva manco se si iscriveva, erano andati in ritiro così sfalsati. Forse lì è stata anche la fortuna di qualche portiere che è rimasto lì non sapendo anche come c'era rimasto, no?
Certo.
Tipo Storari, che anche giocava, poi ha avuto da lì la partenza sua, no?
Sì,
sì, infatti. Poi tornasti col Crotone, no? A giocare al Del Conero, ricordo.
Io sì, sono tornato col Crotone, mi pare solo col Crotone o col Monza, no, pure, non mi ricordo.
Forse anche col Monza una volta. Sì, perché poi mi pare che anche col Monza, sì. Però io mi ricordo quella del Crotone perché tu eri particolarmente
emozionato,
la sentivi, eri emozionato, la sentivi.
È sempre stata tornare in una piazza in cui è stato troppo bene, rivedere la gente, assaporare quei profumi, quell'odore, è sempre qualcosa di importante. Sì, perché l'anno dopo sono andato a Treviso, dove ho rischiato di andare in Serie A, e quindi ho fatto anche
sfiorata,
vincendo anche con il mio portiere di B, quindi diciamo da una parte mi era molto dispiaciuto, da una parte comunque era andato bene, comunque a una piazza che anche lì è una cittadina stupenda, non calda come il pubblico di Ancona.
Allora, messaggio per te, ciao portiero, noi non ti dimentichiamo, grande, ti volevo chiedere, ma quel Ciavattini lì, difensore primavera della Roma, lo conosci? E se lo conosci ce la farà ad arrivare in Serie A? Lo saluta un Ciavattini d'Ancona e poi c'è il saluto finale, è fantastico questo messaggio del nostro amico che ci ha scritto. Ciavattini della Roma, com'è?
No, non lo conosco. Perché non ho mai tempo di andare a vedere partite della primavera, perché sono impegnato, mi seguo sempre i miei portierini,
sì.
che è una soddisfazione immensa vederli crescere, che migliorano, che applicano le cose che uno gli insegna durante l'allenamento, vederli che le mettono in pratica la domenica, quindi non saprei darti un giudizio. E per quanto riguarda che gli manco, non è un per chi mi conosce sa bene che non sono tipo ruffiano o meno, pure a me ho piazze che Ancona, detto, mi ricorda veramente i periodi più belli forse della mia vita, insomma.
Sei arrivato qualche anno fa con Di Carlo, no, a vedere una partita, credo contro il Pontedera, possibile? O contro il Savona, adesso non ricordo.
Contro il Savona. Di Roberto Cruzzo, sì, con Tony avevamo appuntamento con Roberto Cruzzo, che era allora direttore sportivo del Savona, e ha detto di accompagnarlo, che se mi faceva piacere, ha detto ogni momento che possiamo andare ad Ancona mi fa sempre piacere, e quindi sono venuto volentieri. E ti dico ridarso per riguardare quel campo con forse poca gente, così mi rattrista molto,
un po' di malinconia.
Ancona merita proprio piazze molto molto importanti.
Alessandro, chi vince il derby domenica?
Oddio, adesso sto dentro Trigoria.
Ma noi sappiamo la tua fede, perché non sei il solo.
Lo sai benissimo. La fede è comunque, poi no,
non sei il solo a tenere a quei colori.
No, ma poi sicuramente quando sei ragazzo, no, fai il tifo per una squadra, poi quando comunque conosci l'ambiente, pratichi questo sport, poi cerchi sempre di vedere il bel calcio, bella partita. Non sono più un ragazzo che perde la sua squadra e ci si sentiva male, nel senso, no? Adesso spero che sia una bella partita, sia uno spettacolo. Certo, qui a Roma non è più vissuta come una volta come pubblico, però spero che sia una partita ricca di gol e poi che vinca il migliore.
Magari quelli in maglia celeste.
Bianco celeste, diciamo.
Ecco. L'hai detta alla fine. Va bene, noi Alessandro ti aspettiamo in Ancona al più presto, ci aspettiamo ad Ancona al più presto, al Del Conero, per assistere a una gara, che è sempre molto bello poter rivedere i vecchi amici che hanno sudato la maglia, si sono tolte belle soddisfazioni, hanno regalato emozioni. Domenica l'Ancona sarà di scena in un campo molto difficile, ma chissà se all'interno dello spogliatoio c'è un personaggio con il tuo carisma, con la tua bravura, diventerebbe difficile per tutti, speriamo di trovarlo.
Ti ringrazio, io spero di venire molto più spesso, perché comunque non vi dimenticherò mai, sicuro.
Grazie Alessandro,
grazie
un
Alessandro.
Abbraccio.
Grazie a voi, un abbraccione a tutti.
Salutiamo Alessandro Cesaretti, il portierone per tutti, che ci ha fatto compagnia in questa prima parte di trasmissione. È bello, no, ritrovare vecchie voci, vecchi amici,
sì, poi
ricordare, no? Perché non si deve perdere mai la memoria storica.
Il calcio è questo, il calcio è identità, è storia, è tradizione, è personaggi che hanno fatto la storia della squadra. Perché poi i giocatori passano, ce ne sono alcuni che scivolano via come acqua sull'olio, e ci sono altri che invece rimangono nel cuore dei tifosi perché hanno dato quel qualcosa in più, hanno dimostrato l'attaccamento alla squadra. Ecco, Cesaretti penso che sia fra questi.
A proposito di cose che scivolano, Fiorella aveva scritto Alessandro riferito a Cesaretti: abbiamo avuto tanti bravi portieri, ma ne abbiamo avuto uno soprannominato Saponetta. Chi era Ferdinando? Vediamo.
Saponetta.
No, Valerio Fiori.
No,
dimentica anche la Lazio per qualche secondo.
No, siccome di portieri cioè Saponetta è un soprannome un po' classico che viene affibbiato al portiere, che diciamo non dà proprio sicurezza ai propri tifosi.
Io credo che Fiorella faccia riferimento a Davide Micillo, che pure è stato un buon portiere, però ad Ancona non ha saputo incidere. Venne gettato nella mischia, secondo Dinista, provenienza Juventus, in occasione di una gara molto delicata al Dorico contro il Cosenza, e fece una bella figura. E poi però in Serie A Guerini lo alternò spesso con lo stesso Nista e prese dei gol un po' così, alternando anche buone prestazioni. A proposito di Lazio, il gol, vattelo a rivedere, non so se lo ricordi, ma io credo di sì, punizione di Fuser, campo innevato e la palla passa sotto al petto di Micillo.
Prima partita dell'anno, nel senso era gennaio, c'era tanta neve.
Tanta neve, sì. Come al solito, come spesso accade, arrivavi a Tavernelle, non c'era nulla. Come prendevi la discesa, sembrava di stare al Polo Nord. Sì. E quel giorno Micillo ne combinò diverse.
Non solo quello lì, perché anche il gol di Winter mi ricordo che fece...
Assolutamente. E quel giorno, diciamo, venne ticchettato in quella maniera.
Però Saponetta viene affibbiato
a un po' tutti i portieri che commettono
nel tempo a molti portieri, perché io ne ricordo diversi che avevano questo tipo di appellativo.
Domenica Salò il primo blitz avanti Dorici, lo scrive Gianluca. Speriamo, Gianluca, una partita, come abbiamo detto, molto delicata per l'Ancona, un trittico davvero particolare per la squadra biancorossa, che chiuderà il 30 dicembre in casa con la Reggiana. Si doveva giocare addirittura il 26, poi fortunatamente c'è stata la possibilità di spostarla al 23 grazie anche alle pressioni di tifosi e società di un po' tutta la Lega Pro, e si è riuscita ad anticipare al 23, partita a Mantova, poi il 30 di dicembre in casa con la Reggiana. A te non è sfuggito però un lancio, una notizia che è apparsa su il sito Tutto Mercato Web, ma in realtà anche altri organi di informazione hanno dato ampio spazio durante la settimana, e stiamo parlando di alcune dichiarazioni di Ercole Di Nicola.
Nicola, però questa viene, il lancio c'è oggi, no? 2 dicembre, ma in realtà noi questa notizia l'abbiamo anche scritta, e non si è nascosto Di Nicola venendo a vedere
per due volte di fila,
e quindi senza nascondersi ha detto che lui è disposto, comunque collabora con gli attuali soci dell'Ancona in vista anche del calciomercato, per cui insomma questo è un quantomeno viene allo scoperto, no? È una cosa che poi non so se è bene o male, io la mia idea ce l'ho, ma comunque penso che le persone che poi sono coinvolte in alcune vicende io ne starei lontano, ma ovviamente i soci dell'Ancona, anche Mastro Pietro l'ha detto, no? Mi pare, dice, io mi rivolgo a persone che sanno di calcio, e per lui Ercole Di Nicola è un consigliere, questo lo sappiamo.
19:18, ci fermiamo per il break pubblicitario. 334 35 20 488, sms, whatsapp, mail, diretta @radiotua.it. Aspettiamo ancora i vostri pensieri, a tra poco.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80.
Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
...19.22, ultima parte di Punto Biancorosso, sempre a farvi compagnia, Stefano Fera, Ferdinando Vicini e Paolo Papili, messaggi alla 334 35 20 488, ci scrive Bizio: ciao Paolo, hai per caso qualche notizia all'assemblea di Sosteniamo l'Ancona? Contiamo di farvele avere prima della chiusura del programma. Tra poco andremo a fare un salto a Salò per conoscere le ultimissime della squadra allenata da Tonino Asta, ex giocatore di Torino e Napoli. Un cursore di fascia infaticabile. Cercheremo di collegarci con Daniele Ardenghi della redazione di Brescia per farci fare il punto della situazione su questa squadra che staziona nella parte alta della classifica, grazie anche alle prestazioni convincenti di Federico Gerardi, ex della partita. Non sarei solo, perché ci sarà anche Luca Parodi. È collegato proprio con noi Daniele Ardenghi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Daniele.
Ciao, buonasera anche a tutti i vostri radioascoltatori. Sì, vi sentivo parlare di Luca Parodi, che al momento è uno dei giocatori di maggior forza di questa Ferrari Salò, dopo un inizio di campionato che l'ho visto anche un po' ai box a causa di un lungo infortunio. Il terzino si sta davvero disimpegnando molto bene e farà parte della difesa a 4 della Ferrari Salò. Se già che ci siamo, vi interessa, posso raccontarvi quella che dovrebbe essere la formazione di partenza della Ferrari Pissarò, che affronterà domani pomeriggio al Turina l'Ancona. Un classico 4-3-3 per Asta, che schiera Livieri in porta, appunto Luca Parodi sulla destra, Ruffini sulla mancina. La coppia di difensori centrali invece sarà formata da Antonio Aquilanti e quello Alessandro Ranellucci, che ha deciso con una stoccata nel finale la partita di sabato scorso al Mercante di Bassano contro Bassano. L'uomo della Provvidenza ha già terzo gol in questo campionato per il difensore centrale. Centrocampo a tre, non ci sarà Davi squalificato, ma rientra Andrea Settembrini, che si occuperà di coprire la fascia destra. Lorenzo Saiti giocherà invece da playmaker, mentre sulla mancina agirà Federico Maracchi, uno che in questo momento davvero devi fermare a colpi di fucile, perché sta giocando davvero un calcio sopra le righe. Classico tridente invece per quanto concerne l'attacco, con il capitano Andrea Bracaletti sulla destra, Simone Guerra, dalle polveri un po' bagnate in questi ultimi giorni di campionati, sulla mancina, centravanti Federico Gerardi, che a Bassano ha trovato la sesta rete in questo campionato, sesta rete che lo rende il miglior realizzatore dei Verde Blu per questa stagione.
4-3-3 dunque per Tonino Asta, allenatore che, come spiegavamo ai nostri radioascoltatori che ricorderanno, non ha certo bisogno di essere presentato visto il suo curriculum da giocatore. Un Asta che sta facendo bene anche da allenatore, ma vorrei chiedere a Daniele quali sono le ambizioni di questa ambiziosa società.
Allora, la società sta crescendo di anno in anno, e di anno in anno mette a punto delle cose che sono sempre un po' più esperte rispetto alle precedenti. Quest'anno, soprattutto con l'arrivo di Gerardi come centravanti, ma anche con l'arrivo di Aquilanti, dello stesso Davide e dello stesso Staiti, ha fatto salti in avanti per quanto concerne la qualità e l'esperienza. Tuttavia è una squadra che al salto di qualità ancora non è arrivata. Lo dimostra una classifica che è buona, ma non buona come potrebbe essere. Lo dimostrano anche le ottime prestazioni contro squadre molto forti, ma cadute proprio a livello di qualità e di intensità di gioco contro squadre che invece in classifica funzionano meno. Di conseguenza è una frapistola chiaramente ambiziosa. Io fatico a immaginarla fuori dalla lista dei playoff a fine stagione, perché comunque è una lista particolarmente lunga. Chiaro che l'organico che ha e col potenziale che ha potrebbe tranquillamente occupare le prime posizioni, in questo momento invece si trova nelle ultime posizioni buone per la post-season.
Qual è il tallone di Achille di questa squadra? Dove sono arrivati i maggiori problemi?
Frapistola è una squadra che si esprime molto bene quando deve ripartire, soprattutto quando i centrocampisti esterni, Maracchi e Settembrini in questo caso, hanno campo e modo di giocare. Fa fatica la Frapistola quando affronta invece formazioni che si chiudono e che quindi non lasciano ai suoi giocatori, soprattutto che agiscono sulle fasce, spazio per sovrapporsi o per dialogare, per cercare la profondità. Questi di solito sono i problemi principali, ma anche una squadra che ha trovato non poche difficoltà nel momento in cui si è trovata ad affrontare centrocampi a 5 con un centrocampo a 3, quindi con squadre che hanno intasato gli spazi. Mi viene in mente la partita contro l'Albino Leffe a Bergamo, con un centrocampo appunto molto folto per l'Albino Leffe, che infastidì un po' quei ragazzi di Asta che pareggiavano l'Atleti Azzurri d'Italia per due pari.
Il pubblico come sta rispondendo?
Il pubblico Salò è un po' un tallone d'Achille, nel senso che la piazza, come dicevate voi, è molto sana dal punto di vista finanziario, la formazione è molto, anche molto competitiva, ma è una squadra con poco seguito. Naturalmente la maggior parte dei tifosi bresciani tifa Brescia, squadra che milita in Serie B. Frappi Salò e Lumezzane invece di Lega Pro hanno meno pubblico, c'è uno zoccolo duro di tifosi. Nell'ultima gara in casa al Torino col Venezia si è superato il migliaio di spettatori, ma la media diciamo domenicale, la media per ogni fine settimana è di circa 500-600 spettatori, nulla di paragonabile invece a quello che immagino possa essere ancora una piazza che ha visto la Serie B oppure la Serie A non molti anni fa,
ma che in questo momento sta facendo fatica, complice anche alcune delusioni che sono arrivate. Naturalmente per riportare gente allo stadio occorre un progetto vincente, piano piano la tifoseria anconetana spera di poter in qualche maniera recuperare il terreno perduto. Daniele, sei stato gentilissimo, ti ringraziamo e ci vediamo a questo punto a Salò per gustarci questa gara.
Ci vediamo dopo domani.
Va bene,
grazie.
Un saluto anche ai vostri radioascoltatori. Buonasera.
Grazie. Buonasera, grazie a Daniele Ardenghi che ci ha tenuto compagnia da Brescia, descrivendoci un po' anche il tipo di squadra che andremo ad affrontare. Giocatori di esperienza, penso ad Aquilanti, ma soprattutto a Ranellucci, che era stato anche inseguito da Marcaccio qualche stagione fa. Sì. Giocatore mancino, dotato di un buon tiro, uno che si butta a calciare le punizioni, bravo nelle mischie, e infatti è un atleta che ha il vizio del gol. Poi ce ne sono tanti altri a completare questa squadra, questo 4-3-3 che appunto dovrebbe essere schierato da Asta. Moduli speculari dunque, Ferdinando.
Sì, va anche tenuto conto che le scelte di Brini probabilmente sono in funzione di queste caratteristiche che Ardenghi ci ha descritto. Loro hanno però un terminale offensivo come Gerardi, che in Lega Pro è un attaccante che si fa sentire, un attaccante che noi conosciamo bene, era molto giovane quando è venuto ad Ancona, però era un giocatore sul quale si poteva puntare perché le potenzialità
si notavano.
Attaccante che va controllato da vicino, perché è un giocatore che ha i colpi per far saltare il banco, per metterti in difficoltà. E poi ci sono queste, c'è questa coppia di interni, effettivamente Staiti è un giocatore che conosciamo, un giocatore tecnico, un giocatore di quelli che ama dettare i tempi, i ritmi della gara. Poi ci sono questi, è ben integrato il centrocampo della, del Salò, c'è questi due centrocampisti che sono centrocampisti di gamba, anche di una discreta qualità. Credo che la gara possa risolversi proprio nel confronto a centrocampo, o comunque insomma avere un nodo importante nel confronto a centrocampo. E per il resto Brini, con la scelta di la scelta forzata di non avere un attaccante, una punta di riferimento, potrebbe mettere in difficoltà questa difesa che, come dicevi tu, è esperta, però Ranellucci e Aquilanti non sono propriamente due velocisti.
Difesa lenta dunque, lì l'Ancona dovrà essere brava ad inserirsi e a sfruttare le caratteristiche anche di quei tre piccoletti là davanti, no? De Silvestro, Frediani, Bariti.
Quello che dicevo era proprio riferito a questo, cioè le caratteristiche dell'attacco che Brini sembra intenzionato a schierare potrebbero incontrare positivamente le caratteristiche della difesa dei giocatori della squadra lombarda.
Ha fatto di tutto lo staff sanitario, dicevi di Gerardi, nel frattempo ripensavo all'ultima Serie B, perché Gerardi è un giocatore anche legato in qualche maniera a Radio Tua, perché timbrò il cartellino contro il Grosseto in casa, e quel giorno il main sponsor dell'Ancona era proprio Radio Tua, quindi ogni tanto compare la fotografia dell'attaccante.
Il che match indossa... sponsor.
Sì,
era match sponsor, giusto?
Dell'Ancona quel giorno era proprio Radio Tua, 1-1, e ti pareva che poi la gara non finisse, no, nel mirino degli investigatori, perché poi fu ritenuta
una delle gare sotto inchiesta,
però era andata a segno Gerardi e indossava la maglietta di Radio Tua quel giorno. E appunto ripensavo all'attaccante, a questo particolare, e al recupero di Moi, che ha disputato una buona partita contro il Parma, è uscito acciaccato per un problema alla spalla, lo staff sanitario ha fatto un miracolo per recuperarlo, Kostadinovic era pronto, ma Brini vuole puntare sull'esperienza di Moi per controllare questo attaccante.
Anche se poi Kostadinovic nelle due trasferte, sia a Pordenone che all'ultima
a Bolzano,
ha fatto molto bene.
Mi è piaciuto molto. Eccola la maglietta, vedi, sì, i nostri radioascoltatori non possono vederla, ma Stefano è andato subito a riprendere dall'archivio l'immagine della maglia rossa con inserti bianchi, sponsor al centro Radio 2, il giocatore che noi vediamo e voi in questo momento non potete vedere è Luciano Zavagno, giocatore Zavagno, che a me piaceva molto. Purtroppo non era molto fortunato, perché dovunque andava poi succedeva qualcosa a livello societario.
Però era un giocatore grintoso, di piede, aveva gamba, tattico, a me l'argentino piaceva moltissimo.
Anche a me, era proprio una buona formazione quella di Sandro Salvioni, che abbiamo sentito recentemente.
Invenzione di Pieroni, no? Zavagno.
Sì, perché venne acquistato in Serie A addirittura, preso da una squadra inglese, arrivò al mercato di riparazione, poi andò male, guarda caso, e poi ce lo siamo ritrovati qualche anno dopo.
No, andò al Pisa, dove pure ebbe i problemi.
Andò male, poi arrivò lì, fortunatamente il Torino se l'è cavata un po' di più. Sì. Ci scriveva Dorico un po' di minuti fa, persone che sanno di calcio, riferimento a Ercole Di Nicola, possono anche essere maghi, se ne avete voglia andate a leggere le intercettazioni della Dirty Soccer, io non ci sto, Dorico che continua a essere...
Perfettamente, mi pare che mi sono pronunciato prima, quindi sono d'accordo con Dorico.
È una settimana che è molto preoccupato e giustamente esprime il suo parere.
No, ma ha ragione, io sono, ripeto, mi sono pronunciato prima, credo, quindi...
Non riusciamo ad agganciare gli amici di Sosteniamo l'Ancona, oggi assemblea al bar Dolce Amaro con le varie convocazioni, in allestimento ci sono diverse cose, oggi assemblea dei soci con dei vari punti, stanno provando a riorganizzarsi i ragazzi di Sosteniamo l'Ancona in un progetto che non ha trovato proprio tutti i consensi, no? Della piazza, inutile ritornarci sopra, però hanno tentato...
Di riannodare le fila.
Stefano, tu sei molto a favore, no? di questo tentativo, no?
Del progetto, sì, sì, ne abbiamo parlato,
ne hai parlato anche con Bartola nei giorni scorsi.
Io sono sempre della stessa idea, che vada tentato il rilancio di Sosteniamo l'Ancona, ricambiando completamente, e per me comunque se ci sarà questa chance, non lo sappiamo, quindi probabilmente la discussione è in pieno corso alla barra Dolce Amaro, non ne abbiamo la certezza, ma non riuscendo ad avere risposte dall'altra parte, pensiamo che ci sia questa discussione tra chi addirittura pensa e propone la chiusura e chi cerca di portarla avanti. In questo momento la chiusura metterebbe a rischio anche il passaggio dei marchi nelle mani del comune, perché in questo momento i marchi sono in mano a Sosteniamo l'Ancona, non ce lo scordiamo, per quello che riguarda appunto la salvezza dei marchi. E se ci sarà una rifondazione, secondo me deve essere una rifondazione che coinvolga i gruppi organizzati, quindi gruppi non organizzati, gruppi organizzati, tutti assieme con le proprie autonomie, ma con l'aiuto e entrambi, quindi gruppi non organizzati, gruppi organizzati, e Sosteniamo, il tutto per aiutare il proseguo della nostra Ancona con i paletti. Quindi non si tratta di gestione, non si tratta di quello che è successo, ma ritornare a quello per cui è nata Sosteniamo l'Ancona, la funzione di controllo e la funzione di portare di nuovo la città vicino alla nostra maglia. Se questo si potrà fare, io ne sarei felice.
Non rispondono gli interlocutori di Sosteniamo l'Ancona, quindi torneremo sull'argomento magari con dei commenti durante la partita, durante gli spezzoni di domenica, quando avremo la possibilità. Magari durante la conferenza stampa affronteremo questo tema, comunque ci ritorneremo senz'altro. Luciano Zavagno arrivò a gennaio al Derby County, Serie B inglese, dove giocò dal 2002 al gennaio 2004 con 52 presenze e 3 reti. Ad Ancona fece solo 8 presenze, ma le doti tecniche erano dalla sua proprio così
nella sua prima esperienza
sì in Serie A. Per quello che riguarda la trasferta di Salò, è inutile dirvi, noi ci saremo, ma ci saranno anche diversi sostenitori dell'Ancona. Non abbiamo il dato, la prevendita si chiuderà domani sera, cioè vale il porta due amici, ma potremmo ipotizzare che un po' di entusiasmo rinato dopo la vittoria con il Parma, magari a un centinaio riusciamo ad arrivare. Ma si pensa già anche alla trasferta di San Benedetto, visto che...
Come non pensarci,
giustamente dice Ferdinando Vicini, perché in giornata Ancona è stata tappezzata di striscioni nei punti cruciali della viabilità, impossibile non notare tanti striscioni di incoraggiamento da parte della tifoseria organizzata verso la città per partecipare a questa trasferta che si disputerà il 11 dicembre alle ore 14:30. San Benedetto vicino, trasferta agibile, una bella partita, ci sarà parecchia gente e quindi è giusto iniziare a prepararsi per arrivare a Riviera delle Palme in buon numero.
Un piccolo derby, diciamo, dirigenziale, tenendo conto che la famiglia Fedeli occupa, non solo Franco Fedeli ma anche il figlio, occupano le posizioni di vertice della società.
È vero. E quindi è un'occasione importante per essere presente, essere partecipe. La tifoseria, i ragazzi della Curva Nord nello specifico, bene hanno fatto a ricordare alla piazza di darsi una svegliata e partecipare a questa gara difficilissima, sentita e particolare. Sono le 19:40, Ferdinando non mi farà compagnia nella prossima trasferta, però noi saremo presenti come Radio Tua, pronti dalla postazione per raccontarvi il match di domenica 14:30, Feralpi Salò Ancona.
Bene, io penso che a Salò la partita è aperta, che l'Ancona se la può giocare. Se l'Ancona sarà quella che abbiamo visto con il Parma, ha ottime chance per tornare dalla Lombardia con qualcosa di buono da mettere in classifica, e secondo me in questo momento sarebbe tanta roba, perché in queste 6 partite che mancano da qui alla sosta invernale, che poi coincide con il mercato, e lì vedremo anche se le promesse che stiamo sentendo ormai da quando c'è stato l'avvento della nuova dirigenza saranno mantenute.
Vedremo che consigli darà Di Nicola.
Sì, ma soprattutto vedremo, è quello che ci interessa di più, quali saranno le operazioni che verranno svolte. e anche qui poi vedremo i nomi che arriveranno e vedremo se ci sono collegamenti, ma comunque ci sono queste sei partite prima di arrivare alla sosta. Sei partite sono 18 punti, che sono tanti, considerato che l'Ancona a questo punto del campionato ne ha 15. Quindi sono tante sei partite da giocare da qui al 31 dicembre. Quindi in un mese sei partite, tre in casa e tre fuori, Feral, Pisalò, Samba e Mantova fuori, Padova, Forlì e Reggiana in casa. Secondo me, se l'Ancona totalizzasse 9 punti, saremmo già chiudendo la prima parte del campionato a 24, non sarebbe male.
Notizia in diretta, Lampo, avete sentito il trillo del cellulare? Alla domanda a Paolo Bartola se c'erano novità, la risposta è stata ancora non abbiamo votato, quindi non ci sono notizie fresche, non ci sono aggiornamenti da darvi e quindi a questo punto possiamo ritenerci di aver fornito proprio a beneficio di voi radioascoltatori tutte le informazioni di giornata, anche se parziali. Purtroppo ci è saltato un ospite che era Fabio Lucidi, avevamo preparato un bel siparietto con Alessandro Cesaretti, ma causa di un contrattempo Fabio Lucidi ha preferito declinare, altro indimenticato giocatore dell'Ancona che è sempre un piacere riascoltare, ma lo faremo senz'altro nel corso delle nostre trasmissioni sportive, perché Punto Biancorosso vi fa compagnia tutti i giorni da lunedì al venerdì l'inserto DJ. Il mercoledì c'è stato Sergio Schiavoni, ha avuto modo di vedere la scaletta delle canzoni, siamo divertiti.
Simpaticissimo il post di un nostro ascoltatore che ho colto a volo adesso, Sergio ci mette sulla locomotiva.
E invece è passato un bel pendolino. D'accordo, grazie a Stefano Fera, il nostro direttore che ha curato la parte tecnica e non solo. Ferdinando, con te ci ritroveremo venerdì.
Senz'altro con piacere, e auguro ai nostri ascoltatori un buon fine settimana e soprattutto una buona partita.
E io vi aspetto per la radiocronaca, l'ascolto della radiocronaca e non solo, con i contributi e le interviste di Cristian Camilletti, a cui auguro una buona guarigione, dai, fai presto, perché abbiamo bisogno di te.
Dai, Cristian.
E quindi niente, siamo appunto
Radio Cronaca, però ci assiste Cristian, ogni tanto manda
ci assiste, quindi come diceva giustamente Stefano, al di là dell'assistenza di Cristian che è indispensabile per noi, Radio Cronaca integrale ed in esclusiva sulle nostre frequenze, quindi state sempre sintonizzati su Radio Tua in ogni momento, soprattutto quando gioca l'Ancona. Grazie a tutti,
grazie
buona
a
serata.
Tutti, buona serata.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.
Ancora!
L'Ancona ci ha provato a guadagnare un corner che viene battuto in questo momento. Il gol del pareggio, ha segnato Stamb, ha segnato il debutto al 48esimo, il gol dell'ex, ha segnato Stamb
anche quest'anno.